Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza. E c'ho una grandissima felicità, perché Gesù questa sera vuole veramente, attraverso le onde di Radio Mater, sciogliere proprio le catene proprio della paura. Questa sera il Signore vuole proprio in questo tempo di Quaresima guarire proprio l'anima proprio dei suoi figli. In particolare questa sera vuole dare questa grazia specialissima di guarire il cuore dalla paura, che in certi casi diventa poi panico e diventa afflizione, tristezza. Allora, consacriamo tutto alla Madonna, perché questa sera lei presieda proprio questa catechesi e gli conferisca una potenza così grande che solo mentre sto parlando si sciolgano proprio le catene della paura sulle persone che possono essere afflitte da questo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Ti ringraziamo, Spirito Santo meraviglioso, tu sei il Consolatore, consoli e rimuovi tutti i mali, tutte le paure, perché consoli, sei l'unico che sa consolare le persone fino alle viscere più profonde. Allora, cari figli e figlie di Dio, uno si potrebbe domandare, magari c'è una persona che sta ascoltando e si chiede, ma la Quaresima è un tempo particolare? E certo, si sa che è in preparazione alla Settimana Santa, alla Pasqua, no? Ma perché, non so se vi è mai capitato, perché la Quaresima? Io quando inizio la Quaresima, di solito sento una dolcezza particolare. Perché? Perché questo è un tempo molto speciale, ma è un tempo speciale proprio dove Gesù lotta proprio con il demonio, proprio per sciogliere tutto quello che lui può aver fatto o fa nelle anime e nella vita delle persone. E una cosa è certa, che se Dio lotta per vincere, e non solo lotta per vincere, ma vince, perché è Dio. E quando Gesù ha lottato nel deserto con Satana, ha vinto. Quindi ecco, questo è molto molto importante. Allora stasera Gesù vuole che parlo proprio di una cosa specifica. Gesù vuole dare la guarigione dalla paura che si può avere di Dio. Pensate che Santa Teresina di Gesù Bambino diceva proprio che Gesù Dio, il Verbo, si è fatto carne ed è voluto nascere come bambino, proprio perché l'essere umano, guardando un bambino, non avesse più paura di Dio. Cioè, vedendo il volto di Dio in un bambino, non avesse più paura di Dio, non avesse più quel timore, che non è un timore di figli, ma che è un timore praticamente che si ha davanti a qualcuno che si considera quasi un nemico, qualcuno che ti potrebbe fare del male, che quantomeno è più forte di te, e quindi come va, ma alla fine se serve ti anche punisce, tra virgolette, perché è più forte di te. Ecco, stasera invece il Signore vuole proprio sciogliere ogni paura di Dio, e contemplando il viso proprio di Gesù Bambino, Teresina diceva appunto che lei non riusciva ad avere paura di Dio, proprio perché Gesù è voluto nascere così, proprio per togliere ogni timore servile dal cuore dell'uomo. Allora, stasera spiegherò nel nome di Gesù la differenza fra paura e timore di Dio, proprio perché tante persone possano guarire. E per fare questo prenderò questa lettura meravigliosa di Sant'Ilario Vescovo, dai trattati sui salmi di Sant'Ilario Vescovo, e lui intitola la cosa Il vero timore del Signore. Ecco, stasera Gesù ci vuole liberare dal falso timore di Dio e ci vuole dare il vero timore di Dio che, come dice San Paolo, grida nei nostri cuori Abba Padre, cioè Dio è mio Padre. E quindi io, se rispetto mio Padre, se rispetto Dio, è perché appunto lo considero e lo amo come Padre, non perché ho paura che mi fa del male, che magari mi castiga, oppure che magari mi può appunto punire e così via. Allora vi leggo la lettura perché lui lo spiega 300 volte meglio di me, è una cosa meravigliosa. Allora, dai trattati sui salmi di Sant'Ilario Vescovo, sentite che meraviglia. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Ogni volta che nella Scrittura si parla del timore del Signore, bisogna tenere presente che non si trova mai da solo, come se per noi bastasse alla completezza della fede, ma gli vengono aggiunti e anteposti molti altri valori. Da questi si comprende l'essenza e la perfezione del timore di Dio, come sappiamo da quanto è detto nei proverbi di Salomone: se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, se la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore. Proverbi 2:3-5. Vediamo da ciò per quanti gradi si arriva al timore di Dio. Anzitutto, chiesto il dono della sapienza, si deve affidare tutto il compito dell'approfondimento al dono dell'intelletto, con il quale ricercare e investigare la sapienza. Solo allora si potrà comprendere il timore del Signore. Certamente il modo comune di ragionare degli uomini non procede così circa il timore. Ecco, questa è la prima cosa importante. Il modo di ragionare degli uomini non procede così circa il timore. Cioè, quello che a volte l'uomo pensa che sia il timore di Dio, non è timore di Dio, come lo intende Gesù, è paura, è un'altra cosa. E la paura Gesù non la vuole, perché Dio vuole dei figli, cerca dei figli, non vuole dei schiavi. Ma secondo voi Dio ha fatto morire Gesù Cristo in croce per farsi dei schiavi, cioè per prendere dei schiavi sotto la sua signoria? Dio ha fatto morire Gesù in croce, ha fatto versare il suo sangue prezioso, perché lo Spirito Santo, come dice San Paolo, nelle anime gridi Abba Padre, cioè io ho lo stesso Padre di Gesù. E quindi per sciogliere ogni paura inutile che ti faccia allontanare da Dio, che te lo faccia sentire come un nemico, come qualcuno di cui diffidare, di cui avere paura. Questo non è il timore di Dio, questo è il timore del diavolo. I diavoli hanno paura di Dio, ma i figli no. I demoni hanno paura di Dio, i demoni considerano Dio un nemico e hanno paura di essere puniti da Lui, ma i figli no. Anzi, i figli, come un bambino è felice di vedere il papà, e quando torna a casa e tutto quanto, così Dio vuole che siamo con Lui, anzi ancora di più, felici quando Lui è presente, quando è vicino a noi, sapendo che Lui non ci farà mai del male, perché è il Padre Celeste. Allora, sentite come lo spiega bene Sant'Ilario, e la differenza, adesso comincia a parlare del timore inteso in senso umano, non quello di Dio, ma in senso umano, sentite che meraviglia. Infatti il timore è considerato come la paura che ha l'umana debolezza quando teme di soffrire ciò che non vorrebbe gli accadesse. Ecco, questa è la paura. La paura è il fatto che io sono un uomo, sono debole, sono finito e ho paura che mi possa capitare quello che non vorrei che mi capitasse. E allora comincio a averci paura. Questa è la paura umana, che fino a un certo grado è giusta, no? Voi sapete che noi abbiamo l'ipotalamo nella nostra testa proprio perché serve per allertare praticamente la persona quando c'è un pericolo, per esempio un incendio, tu lo vedi, l'ipotalamo manda i segnali in modo tale che tu fuggi e ti salvi, ma questa è una paura sana. Allora, Dio ha messo una paura sana nell'essere umano, che è quella che serve per fuggire ai pericoli e per salvarsi, e questo va bene, ma quando questa paura, invece di servire a questo, cioè alla conservazione della tua persona, della tua salute, del tuo bene, dell'anima e così via, diventa paura di Dio, questo no, questo non è più un'opera della natura umana, questa è opera di Satana. Ah, io mi ricordo sempre, una volta stavo facendo gli esercizi spirituali e parlò un gesuita che da circa 60 anni, mi sembra, faceva proprio guidava i gesuiti, era veramente una persona espertissima nel discernimento spirituale. E lui disse, ricordatevi sempre, quando una cosa ti spinge a non avere fiducia di Dio, quello è uno dei segni più certi che viene dal demonio. E lui fece due esempi. Dice, vi faccio due esempi. Se io passo in una corsia di ospedale, trovo due persone con lo stesso identico tumore nella stessa parte del corpo. Una la troverò nella pace e nella fiducia in Dio. Un'altra la troverò desolata, depressa, quasi disperata, eppure il tumore è lo stesso. Allora lui dice, il tumore è un male fisico, ma quando il male da fisico diventa male dell'anima, cioè sfiducia in Dio, in quel caso vuol dire che è intervenuto uno spirito cattivo, cioè il demonio sta usando il tuo male fisico per farti diffidare di Dio, per farti avere dubbi su di lui, per farti credere che Dio se ne frega di te, per farti credere che se praticamente non ti aiuterà, ti abbandonerà, ti lascerà solo. Quindi il male fisico ce l'hanno tutte e due, ma la trasformazione da male fisico in male spirituale richiede che intervenga uno spirito cattivo, lo diceva. La sfiducia in Gesù è uno dei segni più certi che all'opera uno spirito cattivo. E la stessa cosa la diceva il grande padre Cappello, che stanno facendo santo, gesuita. Padre Pio di lui diceva, che venite a fare da me, avete padre Cappello a Roma, e lui diceva la stessa cosa, diceva, il segno più certo dell'azione di Satana è quando nell'anima si comincia a sviluppare una mancanza di fiducia in Gesù, perché Satana può figgere, può camuffarsi, ma non si può dare l'amore per Gesù e la fiducia in Lui. Neanche se si traveste da Babbo Natale per farti ridere. Ti farà ridere, ma a un certo punto nell'anima sentirai un turbamento, come se dici, ma questo si presenta come Babbo Natale, ma io sento uno strano turbamento nell'anima. Sto sentendo una sfiducia nel Signore, non mi va manco più di pregare, ma com'è? Eppure questo sembra tanto gentile, vestito da Babbo Natale. E allora ecco, l'apparenza è Babbo Natale, ma quello che senti nell'anima è che tu stai vedendo la coda che c'ha Babbo Natale e che la coda di Satana non è del Babbo Natale, e che la tua anima percepisce. Allora, questo è molto molto importante. Allora, quindi Sant'Ilario dice che la paura, il timore è considerato dagli uomini come la paura che l'umana debolezza ha di soffrire ciò che non vorrebbe gli accadesse. Questo, gli uomini pensano che la paura sia questo, pensano che il timore sia questo. Cioè, quando io ho paura che mi accade qualcosa che non vorrei che mi accade, questa è la paura dell'essere umano. Sentite che meraviglia. Tale genere di timore si desta in noi con il rimorso della colpa. Per esempio, a volte quando una persona si sente in colpa, ti viene questo tipo di timore. Ricordatevi Adamo ed Eva, dopo che hanno peccato, avevano paura di Dio, sentivano paura che gli accadesse qualcosa. Cioè che Dio li stava cercando, non perché come sempre li cercava come padre perché li amava, ma li stava cercando quasi come punirli, tra virgolette. Ma in realtà Dio li cercava come sempre, come padre, non gli, per fargli del bene. Era la paura, il senso di colpa che avevano, che gli faceva credere che Dio li poteva cercare quasi da nemico per fargli una punizione. Questo è il primo caso. Poi dice, tale genere di timore si desta in noi con il rimorso della colpa, oppure dice, di fronte al diritto del più potente. Quando tu, anche se hai ragione, per esempio, ma stai davanti a uno che sai che è più potente di te e che ti può fare, tra virgolette, del male, e tu ti senti come indifeso davanti a questa persona perché è più potente di te, e allora ti viene quella paura che ti possa accadere qualcosa che tu non vorresti che t'accadesse. Oppure dice ancora, o all'attacco del più forte, vabbè, che è la stessa cosa del diritto del più potente, continua ancora, a causa di una malattia. A volte davanti a una malattia ti sembra così più potente di te che tu cominci ad avere paura di non poter reggere davanti a quella malattia e ti si scatena praticamente la paura, il timore. Oppure per l'incontro con una bestia feroce, e questo pure perché? Perché anche la bestia feroce ti sembra più potente e che ti possa fare un male che tu non vorresti che ti accadesse, o infine per la sofferenza di qualsiasi male. Quindi vedete, ogni volta che noi incontriamo un male, per l'essere umano il timore significa avere timore del male, e di un male che io non vorrei che mi accadesse, ma magari mi potrebbe accadere. Questo però, cari figli e figlie di Dio, non è il timore di Dio. Non c'entra niente col timore di Dio. Dio non vuole che abbiamo paura della malattia, non vuole che abbiamo paura della bestia feroce, non vuole che abbiamo paura neanche della colpa. Perché se tu sei caduto in colpa, Dio non vuole che tu cadi nel senso di colpa e nella paura, ma vuole che ti penti, così ti liberi da colpa, da paura, dal senso di colpa, da tutto. Dio ti vuole libero, ti vuole sano, ti vuole sanà, non ti vuole menà. Questo è molto molto importante. Allora, questo timore, gli uomini pensano che sia timore e magari timore di Dio, ma questo non è il timore di Dio. Questo è un timore istintivo, il timore istintivo che nasce davanti a un male che potremmo immaginare o che realmente potremmo incontrare. Sentite che bella ancora Sant'Ilario, eh? Non è questo il timore che qui si insegna, vedete, non è il timore di Dio che stia insegnando Sant'Ilario questo, perché esso deriva dalla debolezza naturale, cioè è un timore questo qui che deriva dalla debolezza della natura, non c'entra niente col timore dello Spirito Santo, che ti dà lo Spirito Santo. In questa linea di timore, infatti, ciò che si deve temere non è per nulla, non è per nulla oggetto e materia di apprendimento, poiché le cose temibili si incaricano da se stesse a incutere terrore. Cioè, tu questo terrore è di tipo istintivo, non è che lo apprendi, non è che te lo insegnano, è istintivo, preghiera e basta. Invece sentite che cos'è il timore del Signore, che meraviglia, sentite? Del timore del Signore invece così sta scritto. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore, Salmo 33, 12. Dunque, si impara il timore del Signore, perché viene insegnato, vedete la differenza. Quello che gli uomini considerano timore è paura ed è istintiva. Invece il timore di Dio si insegna, non è che viene per istinto, è un'altra cosa proprio. È un padre che ti insegna con amore ad avere il giusto rispetto, ma non paura. La differenza tra paura e timore è che la paura è istintiva, il timore te lo insegna il tuo papà, ma te lo insegna per poterti conservare in vita, per poterti fare del bene, ma non per metterti paura. Continua a leggere. Dunque si impara il timore del Signore perché viene insegnato. Questo genere di timore non sta nello spavento naturale e spontaneo, ma in una realtà che viene comunicata come una dottrina. Che meraviglia, Signore mio! Cioè il timore di Dio è una dottrina, cioè te lo insegnano, è come la geografia, ed è lo Spirito Santo che te lo insegna. Allora, per farvi capire ancora meglio, mentre la paura è istintiva e significa avere istintivamente paura del male, di qualunque male mi immagino che potessi incontrare in qualche modo, invece il timore di Dio nasce dall'amore. Allora vi faccio un esempio. Io scopro Gesù, scopro che Gesù è tanto buono, che mi ha salvato, mi ama, e dato che lo comincio a amare e lui ama me, perché lo amo, mi comincio a preoccupare di quello che a lui piace o non piace. Allora per amore imparo a fare quello che gli piace e a non fare quello che non gli piace, ma per amore, perché io lo amo la persona di Gesù e non lo voglio ferire. Quindi per questo si insegna il timore del Signore, perché io lo imparo, perché lo imparo dall'amore. L'amore mi dice, questo lo ferisce Gesù, non lo fare, questo lo fa contento, fallo. Quindi vedete, non è paura, ma è proprio perché io amo Gesù, la sua persona, allora lo adoro, lo voglio esaltare, come dice San Paolo, non ferite lo Spirito, non contristate lo Spirito Santo. Quindi il timore di Dio nasce dall'amore, dalla carità, e fa sì che io voglia fare quello che piace a Dio e fuggire quello che non gli piace. Ma per amore lo voglio far contento a Dio, e per amore non lo voglio offendere, ma deve essere per amore. Il timore di Dio a volte può iniziare anche dicendo io non voglio fare questo peccato per non andare all'inferno, e questo è già un timore ragionevole, ma non basta. Per diventare timore di figli deve diventare timore che dice io per amore non voglio offendere Gesù e per amore lo voglio far contento, non per paura dei castighi dell'inferno. Quanto è più perfetto, no? Un timore, per esempio, di un bambino che dice al padre, non dice, papà, io non ti dico le parolacce perché sennò tu mi gonfi. Vabbè, è ragionevole, perché naturalmente il papà può anche, insomma, gonfiare, no, per carità, però lo può mettere, magari, che ne so, gli può dare la punizione di non vedere, che ne so, gioca con un gioco, insomma, quello che può essere una cosa sana di un papà, no? Ma se invece il bambino dicesse a papà, papà, io le parolacce non te le dico perché ti voglio bene, è tutta un'altra cosa. Nel primo caso agisce solo per paura delle punizioni, ma l'amore sta proprio a livello minimo, è amore anche quello, ma è proprio, diciamo, da una scala 0 a 100 stiamo proprio a 55, diciamo, proprio sopra la metà, proprio per, diciamo, la sufficienza, 6, 60, no? Ma se un bambino dice al papà io non ti voglio offendere perché ti voglio bene, là stiamo a 90, stiamo a 100, là l'amore è perfetto. Allora il timore di Dio richiede, infatti San Giovanni dice, l'amore perfetto scaccia il timore. L'amore perfetto ti fa dire sì a Dio per amore e ti fa dire no al diavolo per amore di Dio. E questa è una cosa meravigliosa, per questo si insegna, perché te lo insegna l'amore di Dio. sentite che, come continua Sant'Ilario, che meraviglia. Il timore di Dio non promana dalla trepidazione della natura, ma lo si comunica ed apprende con l'osservanza dei comandamenti, con le opere di una vita innocente e con la conoscenza della verità. Mamma mia, che meraviglia! Per conto nostro il timore di Dio è tutto nell'amore, e l'amore perfetto perfeziona questo timore. Vi rendete conto? Cioè, l'amore perfeziona il timore di Dio. Allora, l'amore scaccia la paura, perfeziona il vero timore di Dio fino a farlo diventare perfetto. Il perfetto timore significa il perfetto amore, la carità perfetta, la santità. Santa Teresina non offendeva Dio, non perché aveva paura di andare all'inferno, ma perché amava Gesù. Teresina è arrivata a dire: a me piace quello che fa Gesù, tutto quello che lui vuole e permette, a me piace il suo modo di fare, lo amo proprio. Cioè, infatti lei è diventata dottore in scienze dell'amore. Cioè, che frase meravigliosa: a me piace quello che fa Gesù. Vi rendete conto? C'è una cosa pazzesca. Allora, continuo a leggere perché è veramente bello. Il compito proprio del nostro amore verso Dio è di ascoltare gli ammonimenti, obbedire ai suoi comandamenti e fidarsi delle sue promesse. Mamma mia, questa è una bomba proprio. Allora, qual è il compito proprio dell'amore? Sentite, ascoltare gli ammonimenti, quindi dargli ascolto a Dio, obbedirgli e fidarsi delle sue promesse. Anche fidarsi delle promesse di Dio è amore, è timore di Dio. Infatti si dice: Abramo non dubitò, ma confidò in Dio rafforzandosi nella fede in Lui, sapendo che quanto Dio aveva promesso era capace di portarlo a compimento. E questa fiducia gli fu accreditata come giustizia a Abramo. E quando Elisabetta vede Maria, gli dice: beata te che hai creduto nell'adempimento delle promesse, delle parole del Signore. Ma Maria perché ha creduto alle promesse? Per amore, mica per paura dell'inferno. Allora, questo è molto molto importante. Continuo così finisco. Ascoltiamo dunque la scrittura che dice: ora Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serve il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene, Deuteronomio 10-12, vedete? Il timore di Dio è quello che dice: Dio mi vuole bene e agisce sempre per il mio bene. E quindi io non posso avere paura di Dio. Io non voglio avere paura di Dio, non solo non posso, ma non voglio. Ecco perché Teresina ci dà l'immagine di Gesù bambino, no? Che non si può avere paura di un bambino. Ecco, come un bambino è inerte, non ti può fare nessun male, Dio ancora di più, perché Dio è ancora più innocente di un bambino, perché è ancora più santo di un bambino, ancora più innocente di lui. Quindi se un bambino non ti può fare del male perché è innocente, Dio ancora più è infinitamente innocente, quindi infinitamente non ti può fare del male, quindi assolutamente, infinitamente non ti può fare del male. Questo è molto molto importante. E continuiamo, che è quasi finito. Molte poi sono le vie del Signore, benché Egli stesso sia la via. Ma quando parla di se stesso, si chiama via, dando anche la ragione per cui si chiami così. Nessuno dice viene al Padre se non per mezzo di me. Bisogna dunque porsi il problema delle molte vie possibili e ponderare molti elementi, perché dotti da molte ragioni possiamo trovare quell'unica via della vita eterna che fa per noi. Vi sono infatti vie nella legge, vie nei profeti, vie nei Vangeli, vie negli Apostoli, vie anche nelle diverse opere dei Maestri. Beati coloro che camminano in esse col timore di Dio. Che significa questo? Che io posso leggere i profeti, posso leggere i salmi, posso leggere la legge, posso leggere, ma in tutte devo camminare col timore di Dio. Che significa? In tutte devo cercare Gesù. Perché ricordatevi sempre, io posso leggere la Genesi, posso leggere l'Apocalisse, posso leggere i Proverbi, posso leggere i Salmi, posso leggere Tobia, ma tutte, dietro ogni parola c'è il volto di Cristo, tutte a modo loro mi parlano di Cristo. O l'Antico Testamento mi parla di Cristo perché lo annuncia, o il Nuovo perché me ne parla in quanto si è fatto carne ed è venuto sulla terra e ha parlato. Infatti San Giovanni dice, noi vi comunichiamo quello che noi abbiamo visto con i nostri occhi e udito con le nostre orecchie. Oppure le lettere di San Paolo, l'Apocalisse, tutto parla di Cristo. Diciamo che la Bibbia è come un mosaico. Qualunque pezzetto prendi, dentro c'è il volto di Cristo. È come l'ostia. L'ostia, qualunque frammento tu prendi dell'ostia, c'è tutto Gesù. E ogni parola che prendi della Bibbia ti parlerà sempre di Gesù. Del Verbo fatto carne e del Padre dello Spirito Santo. Allora ecco, questa sera il Signore, attraverso questo appunto insegnamento, perché avete sentito che bello, il timore di Dio si insegna, non è istintivo, attraverso questo insegnamento di Sant'Ilario Vescovo, il Signore proprio ci vuole, e sono sicuro che già l'ha fatto per tante persone che stanno ascoltando, guarire da quello che noi pensavamo che era Gesù. La tua paura della malattia non viene dal timore di Dio, non è timore di Dio, è paura umana, non c'entra niente con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole che tu ti liberi da quella paura. Allo Spirito Santo gli interessa che tu temi, che ami Dio, non che temi e ami la malattia. Lo Spirito Santo non vuole che tu temi la malattia, vuole che temi Dio. E San Crisologo diceva proprio questo: Dio è assetato della tua fede, non del tuo sangue. Dio vuole che tu hai fede in Dio e hai timore di Dio, non è assetato del tuo sangue, non te vuole malato e sofferente come se volesse il tuo sangue. Dio vuole la tua fiducia, perché la fiducia è amore. Dio vuole l'amore, Dio cerca l'amore perché Dio è amore, dice San Giovanni. Dio non se ne fa niente di tutti i sacrifici, di olocausti, di tutti i divi, se non c'è l'amore. Allora, questo è molto molto importante. Allora ecco, ringraziamo proprio Gesù di queste meraviglie, di questo insegnamento di Sant'Ilario, e credo che, visto che credo che ci sia ancora, penso, circa una ventina di minuti forse, o un quarto d'ora, e adesso potrei ecco lasciare la linea per le domande, se volete, così che lo Spirito Santo completa lui questa catechesi come lui desidera. Quindi lasciamo proprio spazio, se è possibile, alle domande. Pace bene, buonasera, pace
anche a lei, padre.
Grazie.
Lei Io sono un metalmeccanico, lavoro nelle fabbriche. No, io direi che è una persona pura, buona, ecco, ci vorrebbero delle persone così. Credo che anche sia il lavoro che fa l'ospedale, che nel senso che a volte si chiede a Dio troppo, nel senso che io credo che Dio abbia già dato moltissimo all'umanità e il resto aspetta a noi. Non dico che tutti devono entrare come Gesù, ma non può far tutto lui. Bisogna che ci diamo da fare anche noi, sennò che razza di cristiani siamo. E bisogna avere, non dico che solo un pazzo non può credere in queste cose, in Dio, in Gesù, ma c'è molta confusione in giro perché la forza del maligno, io conosco gente proprio, ci dice cattivo, io non uso questo termine, però hanno un potere di influenzare la gente terribile, se non hai dei forti valori. E quindi c'è un sacco di lavoro da fare, bisogna essere ottimisti, progressivi, non negativi. Per il maligno è molto negativo e quindi deprime qualsiasi iniziativa imprenditoriale, lavorativa, è proprio una cosa dura da combattere, però Dio ci ha dato gli strumenti, dobbiamo fare noi, non è che possiamo aspettare tutti da lui. Ecco.
Certo, adesso grazie di questa domanda e di questo anche diciamo, intervento, adesso proprio ti rispondo proprio su queste cose importanti che dicevi. Allora sì, e soprattutto anche nell'ambito del lavoro è vero che bisogna proprio annunciare proprio il Vangelo e poi praticamente seminare tanto nell'ambiente del lavoro. Non soltanto con i compagni di lavoro, ma io credo proprio a livello di strutture lavorative, la dottrina sociale della Chiesa ci ha detto che deve proprio chi è cristiano e sta nel lavoro, e tutti gli uomini devono cercare il bene comune delle persone, delle nazioni, di tutto, ma il cristiano in particolare deve portare proprio una vita nuova anche nella vita lavorativa. E secondo il suo ruolo anche, che ne so, operaio oppure imprenditore, quello che è, ma deve proprio far risplendere il fatto che Dio chiama tutti gli uomini a partecipare al lavoro proprio per rendere questo mondo e questa terra un anticipo di paradiso. L'uomo a volte ha fatto di questa terra magari un anticipo purtroppo di inferno in certi casi. Ma con Dio, appunto, come dicevi tu, si può vincere tutto, ogni male. Quindi, certo che noi dobbiamo partecipare con la nostra libertà e tutto, però ecco, dobbiamo sempre partire da una cosa importante. Ricordiamoci sempre che in questa strada in cui Dio mi chiede di passare, anche se è lavorativa, ci è già passato Lui prima di me. A prepararmi la strada, proprio perché, come dice il Signore, il mio pastore, non manco di nulla, se anche camminassi per valli oscuri, anche in campo lavorativo, non temerei alcun male perché tu, Gesù, sei con me, il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Quindi ricordiamoci sempre che noi non siamo mai soli, Dio non ci darà mai prove superiori alle forze, anche in campo lavorativo dobbiamo fare tutto quello che serve per dare gloria a Dio, fare il bene della creazione, difendere i poveri e gli oppressi e veramente aiutare a far sì che il lavoro sia un momento per tutte le persone di crescita, di edificazione vera e non di distruzione o posti dove ci si ammala e così via. Quindi ecco, ringraziamo proprio Gesù perché è molto importante, io infatti nel tempo vorrò fare delle catechesi anche sul lavoro, sulla dottrina sociale della Chiesa, perché è un ambito di un'importanza enorme. Grazie per l'intervento. Ecco Franca, pace e
Senta, io
bene. Sì.
volevo chiedere, lei ha parlato di paura e di timore di Dio. Io amo molto Gesù e lo apprezzo e lo amo con tutto il cuore, ma solo Gesù, il Padre Eterno, lo sento più lontano. Mi sembra che, pensi, io sono 8 anni che sono vedova, anziana, molto anziana, ho un figlio che è disoccupato. La moglie di questo figlio ha un tumore e domani la devono operare, un tumore maligno al seno. Io ho sempre pregato Gesù e seguito sempre a pregarlo, però col Padre Eterno non riesco a comunicare, mi sembra che non mi senta, non so perché.
Vabbè, ora ti rispondo una cosa molto molto bella, perché non sei la prima. Allora, c'era una suora che si chiama Suora Erminia Brunetti, una suora paolina, che stanno organizzando la causa di santità, è sepolta a Bologna, nel cimitero di Bologna, una suora straordinaria. E lei un giorno, lei aveva queste locuzioni, era seguita da padre spirituale, era addirittura seguita proprio dal fondatore dei Paolini, no? E che se non mi sbaglio adesso è santo, sì. Allora, e un giorno gli disse, proprio perché lei aveva come una specie di timore del padre, di Dio Padre, appunto, gli disse a Gesù: Gesù, senti, me lo presenti il padre? E successe che Gesù gli fece conoscere il padre, e quando scoprì che questo padre ci aveva donato Gesù, che il Gesù così bello, buono, dolce, ci aveva donato questo padre, vuol dire che questo padre non poteva essere che anche lui dolcissimo, venerissimo e buonissimo infinitamente, e quindi si è innamorata del padre, sua Erminia, al punto che a un certo punto gli ha detto Gesù, ma ti dispiace se mi sono innamorata così tanto del padre? E Gesù gli ha risposto: io e il padre siamo una cosa sola, quindi dai gloria a tutti, a me, al padre, allo Spirito Santo, se fai così. Allora ecco, probabilmente la tua paura è perché appunto non hai ancora conosciuto bene questo Abba Padre, questo papà, ma chiedi a Gesù di presentartelo. Da oggi comincia a pregare Gesù chiedendo proprio: presentami il padre in maniera tale che io scopra veramente questo padre di cui tu, Gesù, eri innamorato proprio, sei innamorato, e di cui ci hai parlato, che non è il padre da cui ci dobbiamo aspettare punizioni e dobbiamo averne paura, ma sei il padre che ci ha dato te, Gesù, e quindi non può essere che buono e tenero come te. Quindi grazie di questo intervento importantissimo. Eccoci Franca, pace.
Buonasera, chiamo dalla provincia di Verbania.
Sì.
Mi ha colpito quello che ha detto la signora prima dei suoi dispiaceri, del figlio che non lavora e della nuora ammalata.
Sì.
E ho qua un'immagine del Sacro Cuore.
Sì.
E c'è una preghiera di Don Serafino Falvo che lei nella sua trasmissione del mese di gennaio ha nominato. E c'è proprio, è intitolata proprio così: Padre, dammi Gesù.
Sì.
E c'è scritto: Padre, dammi il dono più bello, più grande, più prezioso che possiedi, Gesù. E poi ci sono diverse richieste: quando sono ammalato, dammi Gesù, perché Egli è la salute. Quando mi sento triste, dammi Gesù, perché Egli è la gioia. Quando mi sento scoraggiato, dammi Gesù, perché Egli è la vittoria. Quando ho bisogno di pane, dammi Gesù, perché Egli è il pane di vita. Padre, a qualsiasi mia richiesta, per qualsiasi mio bisogno, rispondi con una sola parola, la tua parola eterna, Gesù. Don Serafino Falvo.
Amen, mamma mia, che meraviglia.
Ecco, amen. E quella signora proprio mi ha suggerito questa immagine che ho.
Sì,
grazie.
Adesso questa preghiera che tu hai fatto la offriamo proprio anche, non solo per tutte le persone che ascoltano, ma proprio per questa donna che dicevi tu di prima.
La signora Franca di Torino che ha telefonato prima.
Sì, sempre Franca, sì.
Sì.
La offriamo proprio per le cose che ha detto lei, anche per il figlio,
ecco.
Per la persona che devono operare, per tutto quanto. Sì, sì,
per
sì.
Tutti gli ammalati, tutti i sofferenti.
Offriamo proprio, chiediamo proprio che stasera proprio il Padre doni a tutti Gesù, come dice la preghiera di Don Serafino. Chi è triste perché Gesù è la gioia, chi è malato perché Gesù è la salute, chi è prigioniero perché Gesù è la liberazione e così via, no? Quindi
sì.
Chiediamo proprio questo dono. Grazie, grazie per questa preghiera.
Grazie.
Ciao Franca, pace e bene.
Pronto?
Eccoci Roberto, pace e bene.
Padre, la riverisco, volevo chiedere una precisazione. Come si fa, è importante però, come si fa a capire quando si è in grazia di Dio e quando non lo si è? E poi, in conseguenza di questo, volevo dire, lo Spirito Santo mi hanno detto che c'è in tutti, anche in chi è peccato e però non dà i frutti. Quindi non capisco bene,
ti rispondo. Sì, ti rispondo subito. Allora, guarda, per quanto riguarda la prima cosa, come si può sapere se si è in grazia o no, naturalmente poi magari personalmente parlare con un sacerdote proprio faccia a faccia, in modo che conosce meglio tutte le tue circostanze, però ti rispondo in maniera generale. Allora, San Francesco de Sales diceva questo, e nel libro del Trattato dell'Amor di Dio diceva: quando tu nel tuo cuore ti accorgi, a parte che sai che non c'hai peccati mortali, no? Ma poi quando ti accorgi che tu nel tuo cuore hai una disposizione tale per cui non vorresti offendere mortalmente Gesù in nessuna situazione, con nessun peccato, quando hai questa disposizione del cuore vuol dire che nel tuo cuore c'è la carità. Perché solo la carità ti può dare la voglia di non offendere Gesù mortalmente in tutte le circostanze. Quindi quando tu hai la voglia di non offendere Gesù in maniera mortale in tutte le circostanze e le specie, vuol dire che la carità nel tuo cuore c'è, che sei in grazia, perché altrimenti non riusciresti, magari su tre è, però una vorresti e magari saresti disposto anche a offenderlo mortalmente. Quindi si è in grazia quando ci si accorge non solo che non siano peccati mortali, ma quando hai una disposizione tale per cui non offenderesti mai Gesù mortalmente in nessuna circostanza, per quello naturalmente che tu puoi sapere, insomma, poi certo, però noi confidiamo che Dio ci custodisca sempre. Poi, aspetta, la seconda domanda non me la ricordo più. Allora, la prima era quella della grazia, e la seconda, signore, ricorda, quella che non me la ricordo più, mo. Allora sì, mi sono ricordato la domanda. Si dice che lo Spirito Santo è in tutti, però quando uno è in peccato mortale non porta frutti. Allora, lo Spirito Santo è presente nelle persone per grazia, è presente nell'anima quando non si è in peccato mortale, ma anche se una persona è in peccato mortale, lo Spirito Santo è presente nell'anima in quanto, cioè per essenza, in quanto è creatore della persona, perché la presenza dello Spirito Santo ci può essere in diversi modi, o in quanto creatore, e quello è presente in tutti, in quanto sono creati, quindi è presente come creatore di tutti, per essenza. Invece per grazia significa che è presente nella tua anima attraverso la carità, non in quanto creatore, ma in quanto amico attraverso la carità che è presente nella tua anima. Allora, quando fai un peccato mortale perdi la carità, in qualche modo, cioè l'amicizia, tra virgolette, ma rimani comunque creato da Dio e lo Spirito Santo rimane in te per essenza, cioè come creatore che ti dà la vita. Quindi ecco perché lo Spirito Santo è sempre con noi, lo è o per grazia o quantomeno perché è il nostro creatore. Quindi questo è molto importante saperlo, quindi come creatore è sempre presente in tutte le persone create da lui, ma per grazia invece bisogna che ci sia la carità e quindi che non si sia in peccato mortale e così. Allora sì, rispondo a queste, ringraziamo Dio di tutto anche della catechesi, E il fatto che tu non riesca a credere che Dio può tutto e ti vengono dei dubbi, e tu fai così. E quando uno gli viene il languore di stomaco, non sta a guardare il languore di stomaco, ma si mangia qualcosa. Così quando a te ti vengono i dubbi, non starà a guardare al languore, ai dubbi, ma mangiati una parola di Dio, che magari dice: tutto posso in colui che mi dà forza, oppure tutto è possibile a Dio, in modo tale che tu dai alla tua anima il nutrimento, e se prima non ce la facevi a credere, avendo mangiato, sentirai la forza per credere. Quindi non fare caso al languore della tua anima, ma mangia quando c'è il languore, così avrai forza per credere, e i dubbi, il languore se ne andrà quando mangi, i dubbi se ne andranno e tu rimarrai forte. Quindi non fare caso ai dubbi che ti vengono, ma in quel momento mangia la parola di Dio. E come faceva Gesù, quando Satana gli voleva mettere i dubbi, se sei figlio di che queste pietre diventino pane, Gesù non stava a pensare ai dubbi, gli rispondeva: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè si nutriva della parola subito. E così fai tu. E come il Padre aiutava così Gesù, allo stesso modo aiuta te, perché lo stesso Spirito Santo che aveva Gesù te l'ha dato pure a te, e come l'ha dato a Gesù per consolarlo sempre, così te l'ha dato a te per consolarti anche dei tuoi dubbi, cioè per liberartene. Poi certo, queste altre due SMS, certo pregherò, e anche tutte le persone che stanno ascoltando, so che alcune hanno chiesto preghiera, vi assicuro, vi porto tutti sull'altare. Adesso credo che è finito il tempo e vi do a tutti quanti proprio la santa benedizione, proprio con una fiducia illimitata nello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, nel nome di Gesù, chiedo che lo Spirito Santo scenda a consolare sino alle viscere tutte le persone e gli doni e ci doni a tutti Gesù. E chiedo a tutti adesso di pregare perché sia benedetta proprio sempre più Radio Mater, e la Madonna in questo momento dia una benedizione così speciale a tutti noi a Radio Mater da infondere sempre più forza, grazia, luce, gioia, pace, tutti i frutti dello Spirito Santo rimangano sempre su di noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.